Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. La vita segreta del Medioevo di Elena Percivaldi è un saggio divulgativo di storia sociale che sposta l'attenzione dalle grandi battaglie, dalle dinastie e dai conflitti, fra papato e impero, alla concreta esperienza di uomini e donne vissuti in Europa fra la caduta dell'impero romano, d'Occidente e la fine del 400. Il titolo allude a ciò che spesso resta fuori dai manuali abitudini alimentari, abbigliamento, rapporti familiari, fede, malattia, sessualità, divertimenti, paure, emarginazione pratiche legate alla morte. L'obiettivo non è sostituire una leggenda nera del Medioevo con un'immagine idealizzata, ma mostrare quanto sia improprio ridurre un arco di circa 1000 anni a un'unica e immobile età oscura. Percivaldi adotta una struttura tematica e una scrittura accessibile, sostenuta da riferimenti alle fonti e da una bibliografia per chi desideri approfondire. Ne risulta un'ampia introduzione alla civiltà medievale, pensata per correggere stereotipi persistenti e per leggere la vita quotidiana come chiave della formazione dell'Europa moderna. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il Medioevo come periodo plurale, non come un millennio buio. Uno dei presupposti centrali del libro è la critica all'immagine compatta e negativa del Medioevo. Percivaldi affronta un periodo convenzionalmente esteso dal 476 al 1492, un intervallo troppo lungo e internamente troppo differenziato per essere descritto con una sola formula morale o culturale. Cambiano le strutture politiche, i rapporti economici, le forme della religiosità, le tecniche, i costumi e gli equilibri sociali. Inoltre, le esperienze variano enormemente tra città e campagne, regioni europee, classi e generi. Perciò il libro non sostiene che il Medioevo fosse privo di violenza, disuguaglianze, carestie o superstizioni. Piuttosto, invita a contestualizzare questi fenomeni e a non considerarli l'unica sostanza dell'epoca. La sua correzione degli stereotipi passa attraverso dati di vita materiale e pratiche sociali, conoscere come si mangiava, si lavorava, si curavano le malattie o si celebravano le feste, rende visibile una società complessa, capace di innovare e di assimilare eredità diverse. Questa impostazione ha una funzione storiografica precisa. Mostra che molti tratti dell'Europa successiva, strutture sociali, linguaggi culturali, modi di organizzare comunità e poteri, hanno radici medievali. Il passato non viene trattato come un semplice intervallo fra antichità e rinascimento, ma come un laboratorio storico contraddittorio e dinamico. Secondo, la vita quotidiana come osservatorio storico corpo, casa, tavola e abiti. Il tratto distintivo del volume è la scelta di indagare il Medioevo dal basso, attraverso gesti e necessità ricorrenti. Alimentazione, abbigliamento, igiene, viaggio e condizioni di vita non sono presentati come curiosità decorative, diventano strumenti per comprendere le differenze di ceto, le risorse disponibili e i vincoli imposti dall'ambiente. Ciò che si mangia, per esempio, dipende da raccolti, stagioni, reti di scambio e posizione sociale. Ciò che si indossa comunica rango, attività, disponibilità economica e norme morali. Anche la mobilità rivela un mondo meno immobile di quanto suggerisca il luogo comune, fatto di pellegrinaggi, commerci, spostamenti di lavoro e circolazione di persone e idee, pur fra pericoli e difficoltà concrete. La prospettiva quotidiana evita inoltre di assumere l'elite come unico soggetto della storia. Accanto ai gruppi dominanti emergono contadini, artigiani, membri del clero e abitanti delle città, con esperienze non sovrapponibili. Questa ampiezza rende necessario procedere per quadri tematici, anziché per una narrazione lineare. Il lettore può seguire un argomento specifico, ma deve anche tenere presente che le pratiche descritte non valgono indistintamente per ogni secolo e per ogni area. Il libro trasforma così i dettagli materiali in una mappa delle relazioni sociali medievali. Terzo, famiglia. Genere ed età della vita, oltre le immagini convenzionali. Percivaldi dedica attenzione alla donna, all'uomo, ai bambini e agli anziani, mostrando che la società medievale non può essere letta soltanto attraverso re e guerrieri. La condizione femminile è affrontata nel quadro di forti gerarchie giuridiche e familiari, ma senza cancellare le differenze determinate dall'appartenenza sociale, dallo stato civile, dalla vita urbana o rurale e dalla presenza di spazi religiosi. Il libro mette quindi in guardia sia dalle semplificazioni che descrivono un'unica condizione femminile, sia dalle rappresentazioni moderne che cercano nel passato una libertà identica a quella contemporanea. Analogamente, l'infanzia e la vecchiaia consentono di osservare come dipendenza economica, lavoro, trasmissione del sapere e cura fossero organizzati in modi diversi da quelli attuali. I rapporti familiari non sono isolati dalla società matrimonio. Eredità, autorità domestica e riproduzione hanno conseguenze sul patrimonio e sull'ordine comunitario. Un posto rilevante è dato anche alla sessualità e al piacere, ambiti spesso deformati da una visione esclusivamente repressiva del cristianesimo medievale. Le prescrizioni religiose e morali esistono e sono incisive, ma non esauriscono i comportamenti effettivi. Norme, trasgressioni e pratiche concrete non coincidono automaticamente. L'utilità di questa sezione sta nel restituire persone storicamente situate, senza appiattirle né su caricature di licenza né su caricature di rigida bigotteria. Quarto, fede. Paure e malattie. Distinguere norme religiose ed esperienza vissuta. Religione. Paura della morte e malattia costituiscono assi indispensabili per interpretare la mentalità medievale, ma il libro li sottrae a una lettura semplicistica. La fede cristiana permeava istituzioni, calendari, linguaggi morali e pratiche collettive. Tuttavia, ciò non significa che ogni persona vivesse la religione nello stesso modo o che l'esperienza sociale fosse riducibile alla dottrina. Percivaldi considera anche santi, angeli, credenze, eresie e rapporti conflittuali con l'autorità ecclesiastica, evidenziando un panorama di devozioni, paure e posizioni non uniforme. Il tema delle malattie rende particolarmente visibile la distanza fra le conoscenze mediche dell'epoca e quelle contemporanee, ma anche il ruolo di rimedi, assistenza, solidarietà e interpretazioni religiose della sofferenza. La morte, infine, non è solo un evento privato, coinvolge riti, memoria, salvezza dell'anima, beni familiari e appartenenza alla comunità. Questa analisi aiuta a capire perché paure e terrori medievali avessero spesso una dimensione concreta, oltre che simbolica guerre, epidemie. Precarietà materiale e instabilità potevano alimentare l'ansia, mentre le credenze offrivano linguaggi per nominarla e affrontarla. Il risultato non è un ritratto di irrazionalità generalizzata, ma di persone che interpretano rischi reali tramite le categorie culturali disponibili nel loro tempo. Infine, feste. Marginalità e conflitti sociali nelle comunità medievali. L'esame di feste, folklore, tabù. Pogrom e figure reiette amplia il quadro della vita quotidiana, oltre lo spazio domestico. Le celebrazioni religiose e civili scandivano il tempo e rafforzavano legami collettivi, offrendo occasioni di svago, scambio e rappresentazione delle gerarchie. Non erano dunque un margine pittoresco della storia, ma momenti nei quali una comunità rendeva visibili i propri valori e i propri confini. Lo stesso vale per l'emarginazione, occuparsi di reietti e di gruppi colpiti da esclusione o violenza. Permette di interrogare le regole di appartenenza, le paure collettive e i meccanismi con cui si costruiva un nemico interno o esterno. La presenza di tabù mostra inoltre che il controllo morale non agiva soltanto tramite leggi e istituzioni, ma attraverso reputazione, stigma e consuetudini. L'interesse del libro risiede nell'affiancare queste dimensioni alle forme ordinarie di convivenza, senza trasformare il Medioevo in un catalogo di stranezze. Le usanze particolari acquistano senso solo se collegate a rapporti di potere, credenze e condizioni materiali. La scelta tematica consente di cogliere come una festa possa essere insieme rito religioso e fatto economico, o come l'esclusione possa dipendere da fattori sociali e religiosi intrecciati. In questo modo, la storia culturale diventa anche analisi delle tensioni che attraversavano le comunità medievali. In conclusione, La vita segreta del Medioevo è indicato soprattutto a lettori curiosi, studenti, insegnanti e appassionati che desiderano una solida introduzione alla società medievale, senza affrontare subito un manuale specialistico. Può essere utile anche a chi conosce il periodo principalmente attraverso romanzi, film, videogiochi o nozioni scolastiche centrate su sovrani. Guerre e date offre strumenti per distinguere le immagini convenzionali dalle domande storiche più concrete. Il beneficio principale non consiste nell'acquisire una tesi unica sul Medioevo, ma nell'imparare a considerarlo un insieme di tempi, luoghi e gruppi diversi. La ricchezza degli argomenti, dalla tavola alla morte, dalla famiglia alle feste, dalla fede alla marginalità, permette inoltre di usare il volume come testo di lettura, continua o di consultazione per temi, rispetto a molti saggi divulgativi sullo stesso argomento. Percivaldi si distingue per il baricentro posto sulle persone comuni e sulle pratiche quotidiane, anziché sulla sola successione degli eventi politici. La sua impostazione non elimina il contesto storico generale, ma lo mantiene sullo sfondo per spiegare come esso incidesse sui comportamenti e sulle possibilità della vita ordinaria. La presenza di fonti richiamate e di una bibliografia amplia il valore del libro per chi intenda proseguire lo studio. Al tempo stesso, la vastità cronologica e geografica impone un limite fisiologico. Non è una monografia esaustiva su singoli secoli o territori. È, più realisticamente, una panoramica documentata e accessibile, efficace nel rendere il Medioevo meno astratto e meno prigioniero dei luoghi comuni. Se vuoi supportare Elena Percivaldi, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.